Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti nella quarta parte al capitolo intitolato Elefanti bianchi che danzano. Predicando agli indiani, Prabhupada spesso li spingeva a tornare alla loro cultura spirituale, ormai quasi dimenticata. La nostra cultura è coscienza di Krishna, disse dinanzi a un gruppo di cittadini di Bombay. Ma voi la state dimenticando e vi state concentrando in modo eccessivo sulla materia. Srila Shabadeva afferma che questo non è un vantaggio, perché, secondo la legge del karma, in questo modo dovrete assumere un altro corpo. Tuttavia, voi non dovete abbandonare la dura lotta per l'esistenza materiale. Arjuna non aveva ricevuto questo consiglio. Rimase nella sua posizione e mise in atto la sua coscienza di Krishna. Poi Prabhupada concluse: vi prego, ho 42 templi in Occidente, ognuno dei quali ospita dai 50 ai 100 discepoli. Migliaia di libri sono stati stampati. Vi prego di aiutarmi a espandere la coscienza di Krishna. Manoharlal Agarwal, ospite di Prabhupada a Ram Sharanam, sedeva spesso con lui per ore informandosi sulla vita spirituale. Mr. Agarwal era particolarmente interessato a sentir parlare dell'opera svolta da Prabhupada in America. Come aveva trasformato tanti cristiani in devoti di Rama? Aveva agito da solo o aveva avuto degli aiuti? Come si vestiva in America? Qual era stato il suo approccio? Prabhupada parlò delle sue prime esperienze di predica a Lawrence Side di New York e spiegò che ogni cosa era avvenuta per il desiderio di Krishna. Mr. Agarwal dubitava che gli occidentali sarebbero potuti restare nella coscienza di Krishna per lungo tempo. Ora, disse, sotto il raggio benefico della tua compagnia, finché tu sarai qui fisicamente, presente, essi forse continueranno a osservare tutte queste restrizioni. Ma quando la tua influenza fisica non sarà più operante, un giorno, quando tu dovrai lasciare questo mondo, allora tutte queste persone che erano venute in contatto con te non si corromperanno? No, disse con fermezza Srila Prabhupada. Questa tua affermazione è incredibile, replicò Mr. Agarwal. Puoi dirmi su che cosa si basa la fondatezza della tua affermazione? Prabhupada gli ricordò che tutti i suoi discepoli erano stati iniziati al canto del mantra Hare Krishna e che, secondo le scritture vediche, il canto costante del santo nome del Signore poteva salvare anche le persone più degradate e proteggerle da nuove cadute. Anche dopo la sua morte, Prabhupada prediceva, i suoi discepoli non sarebbero caduti vittime di Maya finché avessero continuato a cantare come era stato loro prescritto. Un giorno Mr. Agarwal chiese per quanto tempo lui e i suoi discepoli avevano progettato di rimanere. Prabhupada rispose che, sebbene fosse molto felice di restare nella sua casa, avrebbe dovuto cercare un nuovo posto con la massima celerità. Mr. Agarwal dichiarò che non aveva intenzione di chiedere a Prabhupada di lasciare la sua casa. La sua casa apparteneva a Prabhupada, non a se stesso. lo pregò di fargli il favore di restare. Prabhupada disse che questo gli aveva ricordato un episodio della Chaitanya Charitamrita e gli narrò la storia che si riferiva ad Haridasa Thakur, il grande devoto di Sri Chaitanya. Haridasa Thakur viveva da solo in una caverna dove cantava Hare Krishna di giorno e di notte. Molti pellegrini venivano a visitarlo, ma quando seppero che anche un pitone viveva in quella caverna, diventarono timorosi. Benché Haridasa Thakur fosse contento di vivere in quella caverna, non voleva creare disturbo ai suoi visitatori. Disse perciò che se ne sarebbe andato quel giorno e non sarebbe più tornato. Tuttavia, proprio mentre egli parlava, il grosso pitone venne fuori strisciando dall'interno della caverna alla presenza di tutti. Passando accanto ad Haridasa Thakur, il serpente chinò la testa sul pavimento e se ne andò. L'anima suprema, nel cuore del pitone, l'aveva spinto a lasciare la caverna affinché Haridasa Thakur potesse restare. Mentre raccontava la storia, Prabhupada rideva. Agarwalji, disse, tu hai detto la stessa cosa. Hai detto che tu te ne andrai e noi resteremo. Invece no, noi ce ne andremo e ce ne andremo. Con queste parole termina il quarto capitolo della quarta parte. Passiamo ora al quinto capitolo, intitolato Una lunga strada da percorrere. Indore, 3 dicembre 1970. L'India continuava a essere un sogno per i discepoli di Srila Prabhupada, che osservavano dal finestrino mentre il treno li trasportava attraverso il mondo rurale indiano, che era loro ignoto. I cespugli lungo il binario erano carichi di fiori gialli. Per chilometri, uno dopo l'altro, campi agricoli irrigati sfilavano via tranquillamente. Grano, riso, canna da zucchero e dal, di ogni varietà. Piccoli villaggi, case con pareti di fango e tetti di paglia, pareti di paglia e tetti di tegola. Occasionalmente un tempio costruito in pietra si elevava tra le semplici strutture circostanti di un villaggio. Pastori con bastoni governavano le loro greggi sugli erbosi argini di sinuosi ruscelli. Le mucche che pascolavano, i buoi che aravano gli antichi campi, lo sterco di mucca che seccava al sole per essere usato come combustibile, il fumo che si levava dai fuochi di cottura, il profumo della terra calda. Erano tutti aspetti di un modo di vivere semplice e tranquillo che i devoti stavano cominciando ad apprezzare, grazie all'associazione ricevuta da Srila Prabhupada. Prabhupada e i suoi discepoli erano diretti a Indore, una città di 475.000 abitanti, situata al centro della provincia indiana del Madhya Pradesh, a 13 ore di viaggio a nord-est di Bombay. I direttori del Gita Jayanti Mahotsava, un festival destinato a celebrare gli insegnamenti della Bhagavad Gita, avevano invitato Prabhupada e i suoi discepoli a presenziare alle loro assemblee e ai convegni pubblici. Indore, Srila Prabhupada e i suoi discepoli si sistemarono nelle loro stanze accanto alla Gita Bhavan, l'area del Gita Jayanti Mahotsava. I direttori del convegno avevano assegnato a Prabhupada un bungalow con prato e giardino e nei pressi del bungalow avevano reso disponibili per i discepoli buone facilitazioni. Passeggiando sui terreni erbosi del Gita Bhavan, i devoti notarono il gran numero di swami e sadhu arrivati dalle differenti parti dell'India per il Mahotsava. Videro l'ampia tenda fornita di palcoscenico, la conduttura igienica presso la Gita Bhavan e l'esibizione di diorama. Essi consideravano l'esibizione di diorama una mescolanza eclettica di sentieri spirituali che spesso Prabhupada definiva una mistura di diversi elementi. Krishna, Buddha, Gesù, Vivekananda, Ramakrishna, esseri celesti e animali erano tutti in mostra. Mentre ammiravano l'energia e l'immaginazione che aveva prodotto l'esibizione, i devoti si domandavano qual era il beneficio di tale mescolanza. Prima sera del festival, Prabhupada era stato invitato a parlare come ultimo oratore. I suoi discepoli, che sedevano con lui sul palco, erano annoiati e irrequieti per la dura prova di dover ascoltare per tutte quelle lunghe ore i discorsi in hindi. Il fatto di sapere che quegli oratori stavano presentando le errate concezioni della filosofia Mayavada rendeva ancora più penosa la serata. Srila Prabhupada sedeva in maniera rigida, in attesa, con la mano nel suo beadbag e la testa alta, mentre con le labbra mormorava il mantra Hare Krishna. Quando arrivò per lui il momento di parlare, Prabhupada esordì spiegando che egli stava diffondendo in Occidente gli insegnamenti della Bhagavad Gita così com'è. La Bhagavad Gita, egli disse, poteva essere compresa soltanto attraverso la Parampara, proprio come era stato per Arjuna, lo studente originale della Bhagavad Gita. Un devoto di Krishna non ammette che la Gita possa essere interpretata erroneamente da persone non devote. Un'errata interpretazione della Gita, disse, non è che un inganno perpetrato in nome della religione. Parlò anche con molta durezza contro lo pseudo incarnazioni. Prabhupada concluse il suo discorso e chiese ai suoi discepoli di dare inizio al Kirtan. Fu un avvenimento estatico e spontaneo e Prabhupada cominciò a danzare sul palco con i suoi discepoli. La folla si ravvivò e cominciò a battere ritmicamente le mani. Hamsaduta saltò giù dal palco continuando a suonare la sua mridanga e cominciò a incitare i componenti dell'uditorio a unirsi al canto e alla danza. Anche altri devoti saltarono giù e presto centinaia di persone si alzarono in piedi e cominciarono a muoversi ritmicamente, a battere le mani e a cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. La vera Gita Jayanti Mahotsava era questa. Tutti cantavano il santo nome ed erano felicemente uniti nel Kirtan. Yeah. Molto soddisfatti dello spettacolo offerto da Prabhupada e dai suoi discepoli, i direttori del Pandal andarono a visitare Prabhupada nel suo bungalow il giorno dopo. Prabhupada si lamentò di aver dovuto aspettare tanto prima di poter parlare. Non si sarebbe dovuto richiedere ai suoi discepoli di ascoltare seduti per ore discorsi in una lingua che non erano in grado di capire. Quando Prabhupada accennò al fatto che tali discorsi erano seriamente devianti rispetto agli insegnamenti della Gita, il direttore della Gita Bhavan rispose: «Noi non favoriamo nessuna via in particolare. I seguaci di Shankara e altri frequentano la nostra istituzione. Non siamo interamente d'accordo con l'affermazione che Krishna sia l'unico Dio o qualcosa del genere. Dietro di lui c'è un potere». Questa dichiarazione, Srila Prabhupada si infiammò. Che genere di glorificazione della Gita era se gli oratori non accettavano Krishna come colui che spiega la Gita? La Gita afferma che Krishna è la suprema verità. Mata parataram nanyat. Prabhupada consigliò ai direttori della Gita Bhavan di cercare di capire il significato della Bhagavad Gita. Essi non mutarono la loro opinione, ma erano sufficientemente intelligenti da capire che Prabhupada era un grande pandita e un santo, e lo ascoltarono rispettosamente. Con un cenno del capo dissero di accettare il suo punto di vista. Dopo che si furono congedati, Prabhupada continuò: «Pensano che esista qualcosa al di là di Krishna e credono di doversi sottomettere allo spirito che è all'interno di Krishna. Ma non sanno che all'interno e all'esterno di Krishna tutto è assoluta eternità e completa felicità». Prabhupada aggiunse che si rendeva conto di essere stato invitato dagli organizzatori allo scopo di attrarre un maggior numero di persone, ma egli non si sarebbe più seduto insieme a quegli assurdi mayavadi. D'ora in poi, disse, sarebbe andato coi suoi discepoli a cantare e a danzare e poi si sarebbe ritirato. La sera successiva, invece, nonostante le promesse dei direttori del Pandal, Srila Prabhupada dovette di nuovo attendere fino alla fine del programma prima di poter parlare e tenere il kirtan. Quella sera il pubblico era anche più numeroso ed era chiaro che tutti stavano aspettando l'esibizione di Srila Prabhupada e dei sadhu stranieri. Quando infine fu il turno di Prabhupada, Prabhupada parlò e chiese ai suoi discepoli di cominciare il kirtan. Durante il kirtan, uno dei membri della Gita Bhavan invitò con un gesto i devoti a scendere dal palco tra la folla, come era avvenuto la sera precedente. Ma l'evento spontaneo della sera precedente non poteva essere artificialmente ripetuto al solo fine di compiacere la folla. Tuttavia l'uomo insisteva, avanzò fino al palco, lo raggiunse e cominciò ad afferrare i piedi dei devoti nel tentativo di farli scendere tra gli ascoltatori. I devoti si infastidirono. Cercando di afferrare in modo indiscriminato, l'uomo tirò i sari delle donne. Anche Srila Prabhupada stava danzando, ma quando si accorse di ciò che stava accadendo, si precipitò sul bordo del palco e, facendo ondeggiare i suoi kartal sul viso di quell'uomo, gridò: «Basta!». L'uomo si ritrasse e Prabhupada e i suoi discepoli continuarono il kirtan. Benché solo pochi se ne fossero accorti, lo scoppio di ferocia leonina manifestato da Prabhupada stupì i suoi discepoli. Ancora una volta i direttori del festival si compiacquero per la conferenza e il kirtan di Prabhupada, ma questa volta Prabhupada fece loro sapere che non aveva intenzione di sedersi un'altra volta tra gli oratori e attendere il suo turno per parlare. Era stanco di ascoltare opinioni riguardanti la Gita, tutte opinioni tese a evitarne la conclusione, quella di arrendersi a Krishna, la verità assoluta. Alcuni oratori consideravano la Gita un'allegoria, altri dicevano che Krishna non era in realtà una personalità storica, altri ancora traevano profitto dalla popolarità di cui quest'opera gode per far conoscere la propria filosofia politica o sociale. Una persona che ha una sua propria filosofia deve scrivere un libro sull'argomento, diceva Prabhupada, non usare come veicolo per le sue idee la Bhagavad Gita, che è una scrittura venerata da milioni di persone e rispettata in tutto il mondo. Perché mai un convegno che si pregia del nome di Gita Jayanti dovrebbe diventare un forum per filosofie speculative? La Bhagavad Gita afferma che la Gita stessa è l'essenza della conoscenza, destinata al beneficio del mondo intero. Un'errata presentazione della Gita era quindi il peggior servizio. Prabhupada affermò che il fatto di presenziare a tale programma equivaleva per lui e per i suoi discepoli ad approvare quei discorsi blasfemi. La terza sera del festival, Prabhupada e i suoi discepoli arrivarono presto al Pandal, perché gli organizzatori del festival avevano promesso di fargli entrare nel programma per primi. Ma un altro oratore salì e cominciò il suo discorso. Allora Prabhupada, seguito dai suoi discepoli, si alzò e si allontanò dal palco. Il direttore del festival ne rimase molto turbato, perché la maggior parte delle persone era presente per partecipare al Kirtan. Si giustificò con Prabhupada affinché tornasse, ma Prabhupada rifiutò. Fu d'accordo, tuttavia, nel far tornare i suoi discepoli ogni sera, avrebbero parlato e tenuto il Kirtan. I discepoli di Prabhupada durante la permanenza a Indore trovarono che le lezioni del mattino sul Bhagavatam erano particolarmente attraenti. Non solo si trattava di una riunione molto intima, soltanto 10 devoti riuniti con Prabhupada nella sua stanza, ma la storia stessa del Bhagavatam, che essi non avevano mai ascoltato prima di allora, era affascinante. Stiamo parlando di Ajamila, un brahmana che risiedeva a Kanyakubja, conosciuta oggi come Kanpur. Cominciò Prabhupada e narrò la storia della vita di Ajamila, interrompendosi di tanto in tanto per leggere il testo sanscrito o per sviluppare la storia e i relativi insegnamenti. Ajamila, una giovane brahmana, aveva rigidamente seguito i principi religiosi, ma a un tratto si infatuò di una prostituta. Mentre faceva la lezione, Prabhupada prendeva di mira i falsi oratori della Gita Jayanti Mahotsava. Sono tante le cose da conoscere, ma queste non vengono discusse in questa sede. È molto a buon mercato fare tutto ciò che si desidera. Ti limiti a meditare e diventi Dio. Quanti inganni si commettono in tutto il mondo. I cosiddetti yogi dicono: medita e ben presto ti realizzerai, così diventerai Dio. La Bhagavad Gita è interpretata in tanti differenti modi e queste cosiddette spiegazioni sono accettate dal pubblico innocente come conoscenza autorevole. Qualcuno spiega che Kurukshetra significa questo corpo e Pancha Pandava significa sensi. Ma questo non significa spiegare. Come puoi spiegare la Bhagavad Gita così com'è se non la capisci? Tale tentativo è un'assurdità. Nella seconda lezione Prabhupada parlò di più della vita di Ajamil. Ajamil abbandonò la casta moglie e andò a vivere con una prostituta. Si servì di mezzi illegali per poterla mantenere. Ebbe da lei 10 figli e visse nella colpa fino a raggiungere gli 80 anni. Questa storia, disse Prabhupada, risale a migliaia di anni fa. A quel tempo vi era un solo Ajamil, ma attualmente si possono trovare molti Ajamil come questo, perché viviamo nell'età di Kali. Ajamila nutriva un grande affetto per il più giovane dei suoi figli, Narayana. Quando Ajamil, che giaceva sul letto in fin di vita, vide che i messaggeri della morte si avvicinavano, chiamò forte suo figlio. Narayana! Prabhupada continuò la sua storia. Poiché stava proprio per morire così, per l'affetto naturale che lo legava a suo figlio, chiamava Narayana, 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 per favore vieni qui, vieni! Questa è una cosa naturale. Io so che mio padre, quando era al termine dei suoi giorni e non ero a casa, resistette in vita per un giorno al solo fine di potermi vedere. Chiedeva sempre quando Abai sarebbe tornato. L'affetto paterno è fatto così e per questa ragione Ajamil chiamava Narayana, Narayana. Narayana è anche il nome di Krishna e Prabhupada spiegò che se una persona ricorda Narayana o Krishna al momento della morte, secondo la Bhagavad Gita, è liberata. La mentalità individuale al momento della morte determina la nascita successiva. Poiché il devoto e cosciente di Krishna entra nel mondo spirituale al momento della morte, mentre il materialista, che è assorto nella gratificazione dei sensi e nella speculazione mentale, deve riprendere nascita nel mondo materiale. Prabhupada fece un esempio. Un gentiluomo di Calcutta era un importante uomo d'affari. Si interessava di titoli e di azioni. Così, al momento della morte, gridava «Camarati, camarati!» Egli potrebbe quindi aver preso nascita come topo nel mulino di Camarati. È possibile. Qualunque cosa occupi la tua mente al momento della morte, questa ti trasporterà al tuo prossimo corpo. Poiché Ajamil aveva pronunciato il nome del Signore, benché si riferisse a suo figlio, poté purificarsi di tutte le sue colpe. A causa della sua vita di peccato, tuttavia, comparvero anche i messaggeri di Yamaraj, il Signore della Morte, allo scopo di provvedere al suo castigo. Al momento di morire, Ajamil vide accanto a sé tre feroci persone che incutevano paura e avevano in mano delle corde. Talvolta un uomo grida al momento della morte perché vede qualcuno che viene a prenderlo per condurlo da Yamaraj. Prabhupada si interruppe. Ne parleremo più diffusamente e terminò così la sua lezione. Andando fuori Amsaduta da solo, Prabhupada cominciò a fare membri a vita nella città di Indore. Hamsaduta non aveva esperienza e manifestò anche un certo scetticismo riguardo al fatto che le persone sarebbero state disposte a pagare la somma di 1111 rupie. Hamsaduta racconta: un giorno Prabhupada mi disse di recarmi nel mercato con un vicino, di prendere con me i libri che mi indicava. Egli aveva con sé tre libri di Krishna e di cercare di fare alcuni membri a vita. Basta che tu mostri loro i libri, disse, e dica loro che questo è il segno della nostra attività. Poi chiedi loro il favore di aiutarci per la nostra missione, diventando membro a vita della nostra associazione per 1111 rupie. Pensavo che nessuno avrebbe sborsato un migliaio di rupie per due o tre libri. Così non ne feci nulla. Mi limitai a evitare di uscire. Il giorno successivo Prabhupada mi diede la medesima istruzione, ma di nuovo io non ne feci nulla. E il terzo giorno egli mi disse che dovevo andare. Così io mi recai alla porta accanto e chiesi a un uomo di accompagnarmi dal mercante di tessuti. Andammo al negozio del più grosso mercante di tessuti di Indore. L'uomo non parlava inglese e il vicino della porta accanto traduceva per me. Io dicevo, digli questo, digli quello. L'uomo traduceva per filo e per segno. Dopo aver portato a termine la mia presentazione, dissi, ora chiedigli di farmi un assegno di 1111 rupie. Il mio interprete riferì il messaggio e subito il mercante estrasse il suo libretto e firmò l'assegno. Allora feci visita a un altro mercante e accadde la medesima cosa. Egli immediatamente firmò un assegno. Andai poi da un altro mercante e anche questo diventò un membro a vita. Così il primo giorno feci tre membri a vita e quando tornai da Prabhupada e gli diedi la notizia, egli si sentì in estasi. Inviando i suoi discepoli e talvolta uscendo di persona, Srila Prabhupada presto ebbe una dozzina di membri a vita della ISKCON a Indore. Prabhupada, Hamsaduta e Giriraj visitarono il re di Indore e lo invitarono a diventare membro a vita, ma il re declinò l'invito. I devoti erano dispiaciuti e in auto durante il viaggio di ritorno alla Gita Bhavan, Hamsaduta chiese a Prabhupada: era corretto ciò che dicevo a proposito dei libri? I miei libri sono come l'oro, Prabhupada rispose. Non importa ciò che tu dici per illustrarli. Chi ne comprende il valore li acquisterà. Poiché i visitatori chiedevano spesso a Prabhupada e ai suoi discepoli che cosa pensassero dei diversi e popolari maestri spirituali, Prabhupada diede dei suggerimenti ai suoi discepoli per rispondere a tali domande. Se il maestro non era un autentico seguace delle scritture vediche, Prabhupada diceva, il devoto doveva rispondere: Swami chi? Infatti, alludendo al fatto di non aver sentito parlare di quel particolare maestro, si minimizzava l'importanza del maestro. Poi il devoto poteva chiedere, qual è la filosofia di questo Swami? In seguito alle spiegazioni di quella persona, il devoto poteva sfidare quella particolare filosofia senza attaccare la persona stessa. In India, i guru mayavadi erano numerosi, spiegava Prabhupada, e spesso viaggiavano in gruppo da un convegno all'altro. Benché ognuno avesse il suo stile particolare, il loro interesse primario consisteva nel chapati. Per ogni chapati, diceva Prabhupada, ci sono parecchi mayavadi, perciò la competizione è sempre aperta. Uno dei frequenti visitatori di Prabhupada era Vairagi Baba, un uomo colto che aveva visitato l'America e parlava speditamente l'inglese. Egli si univa regolarmente al kirtan dei devoti e cantava e danzava con loro sul palco e quando andava a far visita a Prabhupada nella sua stanza si comportava con lui in modo familiare. Troppo familiare, pensavano i discepoli di Prabhupada. Tuttavia, Prabhupada lo tollerava. Una volta i devoti incontrarono Vairagi Baba nell'occasione di un pranzo e notarono che stava bevendo del tè. Candidamente, eppure con aria di sfida, un devoto gli chiese perché stesse bevendo del tè. «Oh», rispose lui, «io sono una veduta». I devoti, che non avevano mai ascoltato quella parola, riferirono l'episodio a Prabhupada. Avaduta, spiegò Prabhupada, indica una persona situata al di là dei principi regolatori. Generalmente ci si riferisce a Nityananda Prabhu. Prabhupada disapprovò il fatto che Vairagi Baba bevesse del tè e soprattutto che si considerasse una avaduta. Pomeriggio un gruppo di devoti sedevano con Prabhupada nella sua stanza. La cosa in cui Srimati Radharani eccelleva era la cucina, disse Prabhupada. Lei può anche cantare e danzare, ma il suo grande servizio consisteva nel cucinare per Krishna. Madre Yashoda le chiedeva personalmente di andare da lei e di cucinare per Krishna e per i pastorelli. Così, in tutto e per tutto, lei li alimentava col prasadam. Una signora indiana si presentò alla porta con un offerto di cidua. Anacardi fritti, patate e uva sultanina con spezie. Srila Prabhupada ne prese un poco e distribuì il resto agli altri devoti. «Ti piace?» chiese rivolgendosi a Yamuna. «Oh sì, è molto gustoso!» rispose lei. «Sì», disse Prabhupada, «devi imparare a farlo, mi piace molto. Al mio Guru Maharaj le patate cidua piacevano molto e talvolta le chiedeva nel tardo pomeriggio, ne andava pazzo». «Srila Prabhupada», chiese un devoto, «possiamo pubblicare i tuoi ritratti dove non hai il tilak?» «Sì», rispose, «il mio Guru Maharaj era stato fotografato senza tilak. Avete visto quel ritratto in cui solleva gli occhi dai suoi libri al suo tavolo di lavoro?» «Sì», rispose il devoto, «l'ho visto. Ho visto anche te in quello stesso atteggiamento, con la medesima espressione del ritratto del tuo Guru Maharaj». «Voi avete visto soltanto un barlume», corresse Prabhupada. «Egli è come l'oro. Io sono soltanto ferro. Il ferro non può mai essere oro. Voi però avete visto un barlume del vero oro». Un pomeriggio un astrologo famoso visitò Prabhupada e si offrì di leggergli la mano. «No», disse Prabhupada, «ho chiuso con queste cose, ma puoi leggere la mano dei miei discepoli». L'astrologo lesse la mano di alcuni devoti presenti, fece le sue predizioni e se ne andò. I devoti si rivolsero allora a Prabhupada per chiedergli quale uso avrebbero dovuto farne. «Appena batterete le mani di fronte alle divinità durante l'arati», disse Prabhupada sorridendo, «tutte le linee della vostra mano si trasformeranno».
Iva Jayo Jayo Go Rachande Aloti Keso.
Srila Prabhupada narrò ai suoi discepoli una storia accaduta al tempo in cui egli risiedeva a Vrindavana. Una vedova del Bengala andava ogni mattina fino al fiume Yamuna per fare un bagno. Ogni mattina, immancabilmente, tornava con un vaso d'acqua per il Pujari di Radha Damodara, affinché se ne servisse per il bagno delle divinità. Prabhupada aggiunse che talvolta era lui stesso che apriva la porta della donna, perché anche lui si alzava molto presto, così lei entrava e svegliava il Pujari. Benché le notti invernali di Vrindavana fossero fredde, disse Prabhupada, la donna si presentava immancabilmente con la sua scorta d'acqua. Grazie a questa attività, lei sarebbe tornata a Dio, nella dimora originale. Chi non riesce ad alzarsi presto il mattino non è molto serio per quanto riguarda la vita spirituale. Bisogna alzarsi prima del Brahma Muhurta, che è un'ora molto propizia. Chi si prenderà il fastidio di comportarsi così dimostrerà di essere serio per quanto si riferisce alla vita spirituale. Un giorno Prabhupada era seduto fuori accanto al suo bungalow e cantava il japa quando uno sconosciuto gli si avvicinò invocando forte i nomi di Krishna. Improvvisamente l'uomo cadde al suolo rotolandosi e piangendo, all'apparenza come se fosse in estasi. Prabhupada restò seduto e osservò l'esibizione, ma non diede risposta. L'uomo continuò a piangere, a rotolarsi e a cantare, e Prabhupada lo ignorò completamente. Dopo qualche minuto, visibilmente malcontento, l'uomo si alzò e se ne andò. Una mattina, molto presto, mentre Prabhupada sedeva nella sua stanza con i suoi discepoli, un gentiluomo entrò e annunciò con le lacrime agli occhi che sua madre stava morendo. I devoti che osservavano la reazione di Prabhupada lo videro rimanere grave. Non cercò di rassicurare l'uomo o di predicargli, ma fece soltanto un gentile commento. Prabhupada era imprevedibile. Era sempre cosciente di Krishna e agiva sempre secondo Guru e Shastra. Tuttavia, non si poteva prevedere come avrebbe agito in una data situazione. Qualunque cosa facesse, comunque, era corretta e cosciente di Krishna. E sempre egli insegnava col suo esempio. L'ultima mattina della loro permanenza a Indore, Prabhupada terminò la storia di Ajamil e gli spiegò che per il fatto di aver pronunciato il santo nome, Ajamil ottenne immediatamente la salvezza, benché fosse stato così dedito al peccato. Così Ajamil, al momento della sua morte, ricordò il più giovane dei suoi figli, che si chiamava Narayana. Il nome di Narayana contiene in se stesso la potenza completa di Dio, la persona suprema, Narayana. Ecco il segreto di questo movimento del Nama Sankirtana. Cantando il santo nome di Narayana, entrate in contatto immediato con Dio, la persona suprema. Nama, il nome del Signore, non è materiale, è spirituale. Krishna e il nome di Krishna si equivalgono, non vi è differenza. Con voce supplichevole, Ajamil cominciò a chiamare suo figlio Narayana. «Ti prego, vieni, sto morendo!» Aveva molta paura degli Yamaduta. Krishna inviò i Vishnuduta affinché dessero rifugio ad Ajamil. I Vishnuduta sembravano proprio Narayana con le loro quattro braccia. Con voce grave, essi dissero agli Yamaduta: «Che cosa state facendo? Fermatevi! Non potete condurre quest'uomo da Yamaraj!» Prabhupada concluse la sua lezione e anche la sua permanenza a Indore. Poiché aveva accettato l'invito di recarsi a Surat, nello stato del Gujarat, per tenere programmi coscienti di Krishna, sarebbero partiti ben presto. I devoti, venendo da Bombay, li avrebbero raggiunti là. Prabhupada era venuto a Indore per il Gita Jayanti Mahotsava, ma in realtà il Mahotsava non era stato che una piccola parte della sua predica a Indore. Aveva incontrato centinaia di persone e si era procurato membri a vita e amici. Era entrato in contatto con la loro vita. La sua presenza a Indore avrebbe lasciato una durevole impressione. Baba Balmukund racconta. Ho visto molti sadhu e grandi santi in questa Gita Bhavan. Ho incontrato Srila Prabhupada nello stesso luogo e sono rimasto fortemente colpito da lui e dalla sua predica. Poiché Prabhupada ha rivelato la realtà della Bhakti, poiché era un puro Bhakta, ha potuto trasformare gli uomini dell'Occidente, dar loro altre vesti, altra dieta, cambiare in profondità la loro cultura e offrir loro la vera Bhakti. Questa è la cosa più grande che Prabhupada ha fatto. Dica pure il mondo ciò che vuole, ma egli ha fatto una cosa prodigiosa che si riferisce alla Bhakti di Sri Krishna. Ciò che Swami Vivekananda, Swami Ram Tirtha e altri non sono riusciti a fare, l'ha fatto Srila Prabhupada. È una cosa meravigliosa. E termina qui anche per oggi la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte quarta, il capitolo intitolato Una lunga strada da percorrere.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Pari Chaitan Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Kagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Krishna